Radiofonica presenta. Fonica News Review.
Bentrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici in questa nuova puntata di Fonica News Review dedicata al capitolo crisi, un tema particolarmente sentito e sempre presente nelle nostre teste e soprattutto nelle nostre tasche. Decisamente una tematica che investe tutti, direttamente o indirettamente.
Quello che cercheremo di fare oggi è dare una risposta alla domanda: a che punto siamo? Siamo usciti dalla crisi? Abbiamo finito di stringere la cinghia oppure ci aspettiamo ancora momenti di magra?
Ci aiuterà nel delicato compito di trattare l'argomento e di verificare se le misure intraprese dagli ultimi due governi d'Italia alla spesa pubblica fossero davvero, ma dico davvero necessari, il professor Mauro Visaggio, docente presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia.
Dicevo una pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo e noi ci chiediamo, e lo chiediamo anche al professore, se la politica di tagli, non accompagnata da un parallelo programma di sostegno alla crescita, serva davvero al bene dell'economia italiana.
A più riprese l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha sottolineato che i governi devono continuare nei piani di stimolo all'economia, rilevando che la crescita della disoccupazione e la debolezza del mercato immobiliare continuano ad essere fattori che comprimono i consumi e quindi rallentano la ripresa economica.
La ripresa della recessione economica globale c'è stata? E se c'è stata, se n'è già andata? Insomma, forse c'è ancora qualcosa che non quadra. Facciamo un esempio del nostro paese. Il debito pubblico italiano è alle stelle, uno tra i più alti al mondo, raggiungendo il tetto di oltre 2.020 miliardi di euro.
Sono 8,2 milioni i poveri nel nostro territorio e, stando alle più recenti rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, ben il 41% degli italiani ha serie difficoltà ad arrivare a fine mese. In più, il tasso di disoccupazione giovanile è arrivato al 37,1%.
Intanto il sistema industriale italiano è seriamente in difficoltà, basti pensare all'Ilva di Taranto, all'Alitalia e alla Fiat. E le piccole e medie imprese non se la cavano certo meglio, anzi cresce il numero di imprese locali costrette a chiudere i battenti.
Aggiungiamoci poi la totale chiusura al credito da parte delle banche e la difficoltà nel pagare fornitori e lavoratori a causa della lentezza dei pagamenti, anche quelli delle pubbliche amministrazioni.
E vogliamo parlare del sistema bancario? Il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, ha recentemente dichiarato che il sistema bancario italiano è saldo e forte, a prova di crisi. Ma poi basta dare un'occhiata al caso Monte dei Paschi per capire che c'è qualcosa che non va, forse?
Sì. E poi ovviamente resta aperto il nodo fisco, poche piccole e medie imprese strozzate dall'imposizione fiscale. Professor Visaggio, secondo lei il peggio è già passato, ce lo siamo lasciati alle spalle? Secondo lei sono realistiche le previsioni sia del Fondo Monetario Internazionale che della BCE e della Banca d'Italia, in base alle quali l'Italia inizierà a crescere nel 2014?
Sicuramente la fase critica successiva alla crisi finanziaria del 2008 sia stata in parte riassorbita, anche se ha creato altri problemi come quello, diciamo, la crisi sul debito pubblico. Quindi alcuni problemi sono stati risolti, che siamo sicuramente usciti dalla crisi, ma lo spero e me lo auguro, però non sono certo, perché penso che, diciamo, che a partire dal 2016 alcune problematiche che al momento sono subite, perché il vincolo della riduzione di un ventesimo del debito pubblico partirà sostanzialmente nel 2016, e quindi dal 2016, se la crescita è come quella prevista dal governo italiano, è probabile che non ci sia necessità di nuove manovre correttive. Se viceversa le previsioni sulla crescita del PIL reale saranno un po' più basse di quelle previste e forse simili a quelle pubblicate dal Fondo Monetario e dall'OCSE, il rischio è che nel 2016, nel 2017 e 2018 si renderanno necessari degli interventi correttivi dell'ordine di 50 miliardi nel primo anno e via via scendere, e forse nel giro di un triennio di 100 miliardi.
I difetti lampanti della società economica in cui viviamo sono la sua incapacità di provvedere alla piena occupazione e alla sua distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza e dei redditi. Così diceva John Maynard Keynes.
Keynes suggerì quindi che fosse lo Stato a fare ciò che l'economia privata da sola non riusciva a fare. In particolare propose i lavori pubblici come antidoto alla crisi, strade, ferrovie, case. Oggi magari potremmo aggiungere banda larga, assetto del territorio, energie verdi.
tutti questi investimenti pubblici, se fatti con criterio, non solo aumenterebbero la domanda, ma occuperebbero anche direttamente centinaia di migliaia o milioni di persone. Ma il debito pubblico in un momento come quello attuale è davvero la priorità? O forse la priorità andrebbe assegnata alla crescita e all'occupazione?
Abbiamo chiesto sempre al professor Visaggio se le manovre che hanno portato a forti e drastici tagli della spesa pubblica, portate avanti negli ultimi governi, erano inevitabili. C'era un'altra possibilità? Insomma, l'austerity è davvero necessaria?
La questione è, tuttavia, era giusta in questo contesto istituzionale in cui si trova a reagire il governo italiano, e sostanzialmente con una banca centrale come quella europea e con una Commissione europea che, attraverso la revisione dei patti di stabilità e con l'ultimo accordo con il Fiscal Compact, ha definito regole fiscali alquanto rigide e stringenti. Allora, in questo contesto non avevamo altri strumenti che non fare delle politiche restrittive agendo sostanzialmente su un taglio, diciamo, delle spese e un aumento delle entrate. La questione è chiedersi se in un contesto diverso si sarebbero create delle diverse, si sarebbero aperte diverse strade di intervento che forse avrebbero creato meno problemi e meno recessione.
Il momento giusto per l'austerità al tesoro è l'espansione, non la recessione. Anche questo lo diceva Keynes in una lettera inviata al presidente degli Stati Uniti Roosevelt nel 1937, sottolineando che se si ignora il problema della crescita, il gettito fiscale dello Stato diminuirà e la situazione peggiorerà.
Difatti le politiche di austerità riducono il reddito nazionale, con il risultato che lo Stato potrebbe ricevere meno gettito del previsto dalle imposte.
Monti pochi giorni fa ha dichiarato che la crisi finanziaria è ormai finita. Non è finita però la crisi produttiva e sociale che l'economia italiana sta attraversando. Da questo punto di vista, un'eventuale exit strategy richiede sicuramente più tempo e spalle larghe, e tra l'altro deve essere affrontata da parte di molte forze politiche, e richiede, secondo il Premier Monti, che si riduca la spesa pubblica.
Olivier Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ha recentemente spiegato che l'Italia non aveva scelta sulle misure fatte dagli ultimi due governi per risanare i conti pubblici, che indubbiamente hanno avuto effetti depressivi sulla crescita, sottolineando che per uscire dalla crisi serviranno almeno 10 anni.
A livello internazionale la situazione è migliore? Il nuovo mondo in cui si muove l'economia globale è tanto precario quanto senza guide. Di fronte al rallentamento del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, alla crisi strutturale dell'Eurozona e alle sfide economiche che attendono gli Stati Uniti, è l'incertezza a essere l'unica costante.
Le criticità che sta vivendo l'Europa, fra cui il riallineamento dei gap fra nord e sud, fra paesi forti e paesi deboli, hanno bisogno di un cambio di rotta, lento e oneroso, per essere superate.
Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato in una recente intervista: «Abbiamo evitato il crollo dell'economia mondiale e ora vogliamo evitare possibili ricadute. Per questo i paesi europei che hanno evitato il tracollo non devono rilassarsi e devono proseguire sul lavoro di risanamento dei conti e riforme dell'economia».
In Europa cosa serve per uscire dalla crisi? Servono sicuramente progressi nell'unione bancaria, ma il problema centrale resta il lavoro. Il 16 gennaio l'ABI annuncia che il calo dello spread è stato solo merito della BCE e l'allentamento delle tensioni sui mercati finanziari è il risultato della decisa azione da parte della Banca Centrale Europea e non tanto dell'apprezzamento generale delle politiche nazionali e comunitarie.
Anche se i miglioramenti dello spread non risultano ancora sufficienti a rendere le banche italiane indipendenti dal finanziamento della BCE stessa. Ma è davvero solo merito della BCE? Quanto hanno influito nella crisi del nostro paese il diffuso rallentamento internazionale? Qual è l'incidenza della ripresa economica italiana?
Diciamo incide perché deprime, diciamo, la domanda interna, nel senso che se il resto del mondo cresce di meno, diciamo, il livello di esportazione si riduce e quindi, oltre ad avere una contrazione della domanda interna per le politiche restrittive, si ha di fatto, cioè lì bisogna riprendere la composizione delle esportazioni. Comunque è una componente della domanda aggregata importante, e quindi se si riduce insieme alla riduzione dei consumi privati e dei consumi pubblici, la situazione non fa che avvitarsi su una riduzione della produzione interna e quindi aggravare ulteriormente il problema del rientro del debito pubblico. La struttura che si è data all'Europa è che, per quanto riguarda la finanza pubblica, ogni paese sostanzialmente deve mettere a posto conti solo, senza l'intervento di un governo centralizzato che controlla i bilanci di tutti gli stati. Quindi, sempre ripetendo, in questa situazione l'Italia deve fare il compitino suo. Il compitino suo consiste nel rimettere a posto le finanze pubbliche, che vuol dire riduzione della spesa pubblica, che vuol dire riforma dello Stato sociale, e molto probabilmente dovrà rivedere anche fare una riforma dal lato delle entrate e quindi una riforma fiscale per modulare in maniera diversa i carichi fiscali che ricadono sulle persone.
Lo scorso 17 gennaio la Banca Centrale Europea ha ammonito l'Italia sottolineando che l'incertezza politica allontana gli investitori e che l'instabilità politica sarebbe all'origine della fuga di alcuni flussi di capitali con l'obiettivo di ricercare investimenti più sicuri verso i titoli emessi dai paesi con rating AAA.
Quanto è pesata l'incertezza politica sulla crisi economica? Si ha come l'impressione che nessuno sappia come uscirne, così...
Che sicuramente una stabilità politica agevola misure di rientro del debito pubblico. È ovvio che in un contesto istituzionale come quello che è stato definito in Europa è molto difficile, perché non potendo spendere, avendo una regola aurea molto stringente che non scorpora dalla regola la spesa in conto capitale, il disavanzo in conto capitale, ovviamente in una situazione di vincolo finanziario sulla finanza pubblica lo Stato ha le mani legate e quindi non può spendere. La questione è capire se non è il caso di rivedere alcune regole di governance europee e quindi di rivedere alcuni aspetti del fiscal compact e quindi ad esempio scorporare le spese in conto capitale dal vincolo del bilancio in pareggio strutturale, e quindi gli interventi di crescita che sicuramente sarebbero favorevoli, perché aumentando il tasso di crescita della produzione favorirebbero anche una riduzione del debito in rapporto al PIL.
Gli Stati Uniti spaventano la Banca Mondiale più dell'Eurozona. È un anno rischioso, dice il capo economista Basu, secondo cui le battaglie sul budget USA stanno pesando sulla crescita economica più di quanto potrebbe fare una rinnovata crisi nella zona euro.
Inoltre, i paesi in via di sviluppo nel frattempo stanno crescendo, ma al tasso più lento dell'ultima decade. La Cina rallenta. Nel 2012 l'economia cinese è cresciuta del 7,9%, il tasso di crescita il più lento dal 1999.
Sembrerebbe che il merito della fuoriuscita dalla crisi acuta che c'è stato nell'ultimo anno sia stato un governo credibile a livello europeo. L'altra alternativa, l'altra interpretazione che si dava alla rivoluzione è appunto quella dell'ABI, che fa riferimento a un intervento della Banca Centrale nel settembre scorso, dove ha fatto un annuncio di intervento illimitato in caso di emergenza nei paesi che stavano rimettendo a posto le cose, che ne facessero richiesta, e che quindi lasciava pensare a una banca centrale prestatore di ultima istanza, e quindi ha tolto alla speculazione il terreno fertile per alimentarsi. Quindi parlarsi che hanno contribuito tutte e due, parlarsi che con un governo diverso da quello attuale l'intervento della Banca Centrale Europea non avrebbe sortito l'effetto che ha prodotto, anche se dicendo che l'intervento della Banca Centrale è stato francamente più decisivo della stabilità politica.
Arrivati a questo punto sorge spontanea la domanda: che fare? Forse nessuno ha una ricetta bella e pronta per superare questo momento.
Quindi se volete farci sapere cosa ne pensate, scrivete a redazionefonicanews@gmail.com. Continuate a seguirci tutti i venerdì alle 15.15 e alle 19.30 e poi in podcast.
Ciao!
Ciao, a venerdì prossimo!
Radiofonica presenta Fonica News Review.